Torniamo ai nostri ai campioni che ho scelto come esempi. Non mi faccio una scheda bibliografica solo su di due, perché di uno potrei farla, dell'altro no, perché non sono uno specialista. Gore Vidal, dunque, è stato uno dei grandi intellettuali del Novecento americano, è stato uno scrittore di fiction, direi non tanto letto oggi in Italia, c'è stato un po' di revival dopo la sua morte, che ha avuto luogo l'anno scorso, morto l'anno scorso, ormai più di 80 anni. Quindi ha scritto molti romanzi, tantissimi, romanzi storici per la gran parte, romanzi ambientati nella Roma antica, nella Grecia antica, nell'America del 8-900, ha scritto una serie di romanzi sulla storia americana. Lui si definiva the current chronicler, cioè il cronachista corrente della storia americana. Romanzi che non hanno mai fatto considerare come un grande romanziere americano al pari, diciamo, di Philip Roth o di Updike, se vogliamo. I grandi romanzieri americani del Novecento, del secondo Novecento, sono Updike, Roth, Mailer, se vogliamo. Lui non è mai entrato in quella rosa. Cioè. Essendo un narcisista malato, ne soffriva moltissimo, era molto invidioso. Uno dei suoi più belli aforismi è: non basta vincere, gli altri devono perdere. E questo spiega un po' l'uomo, che era così, era un omosessuale che viveva la sua battaglia di omosessuale in un mondo in cui quella battaglia non era scontata, negli anni 40-50 non è una cosa da prendere sotto gamba, quindi ha pagato questa sua battaglia in maniera anche con delle nevrosi, insomma. E però c'è anche un versante di saggista in cui le sue nevrosi danno il meglio di sé, cioè in cui la nevrosi, la cattiveria, la satira, l'intelligenza, tutto mescolato, produce secondo me quelli che sono alcuni, diciamo, fra i più grandi saggi del Novecento. Cioè, io trovo un saggista supremo. Cioè uno dei cinque grandi saggisti del XX secolo, in lingua inglese uno dei più grandi, e si perde molto se si legge in italiano, anche per la traduzione di cui disponiamo, quelle fatte da Fazzi, cioè questo molto, e poi si perde molto l'andamento della frase americana, questo wit continuo, cioè queste battute, allusioni, eccetera. È un po' faticoso, un po' difficile, però vale la pena assolutamente di leggerlo. Se no, fate un'occhiata anche ai video che sono su YouTube, se posso usare un attimo la rete, ci sono varie interviste a Vidal, ormai in tarda età la maggior parte, quando era non solo invidioso ma anche amareggiato, era invecchiato non tanto bene, sentiva di non essere apprezzato quanto credo di dover essere apprezzato, era molto apprezzato, però credeva, vuol dire, incontentabile. E invece, quindi quelli anziani, quelle cose di lui anziano magari non vedete, lo vedete dopo, vi siete morati leggendo. Però potete vedere un epico video più giù, in cui c'è un famosissimo in America dibattito con William Buckley, che era il più importante, forse anchorman della destra americana nel XX secolo. Era questo terribile intellettuale politico, agente della CIA, repubblicano, e ci fu questa famosa lite tra Buckley e Vidal negli anni 60, quando Vidal si candidò al Parlamento, e Buckley aveva questa trasmissione che si chiamava Prima Linea, Firing Line. Se metti Buckley e Vidal, Buckley, B-U, eccolo lì subito, è talmente famoso perché ormai è il secondo, direi. Benissimo. E Buckley lì, diciamo, vediamo la mia festa. Allora, durante la convention democratica, no, la Repubblicana a Chicago, qualcuno aveva tirato fuori nel 68 bandiere dei Vietcong. Allora Buckley dice: questo è come tirar fuori bandiere naziste durante la Seconda Guerra Mondiale. E l'altro gli risponde: c'è qualcuno che in America pensa che i Vietcong abbiano ragione. e Buckley risponde: allora sei tu un nazista, e l'altro risponde: Vidal dice, l'unico nazista presente in questa sala sei tu, e Buckley dice: shut up queer, sei zitto frocio. E da qui una polemica infinita che andava avanti per 20 anni con denunce, eccetera. Oh. Se mi ricordo bene. Interessante perché c'è tutto quello che viene fuori negli anni 60 e Vidal, come dire, used to stand per quello, insomma, diritti civili, pornografia, la sua funzione in America è stata cruciale. Quindi io vi suggerisco di leggere soprattutto i suoi saggi, in particolare questo volumone, del tutto naturalmente, cose che possono interessare, poi altri saggi sono stati raccolti in un volume che si chiama The Last Empire, questi vanno fino al 92. Gli ultimi, quelli su Bush sostanzialmente, sono stati raccolti con un altro libro che si chiama The Last Empire, alcuni sono stati tradotti in italiano, quelli politici da Fazzi, in una serie di libri che si chiamano Trilogia dell'Impero, tradotti coi piedi, quindi sarebbe meglio leggere in inglese. E poi tradotti alcuni, altri no, la scelta è stata fatta molto molto male, non lo dico per vecchio eventuale, è stata fatta molto male, e poi velocemente, ce n'è uno, per esempio, supremo, non in questo libro, ma nel volume che vi dicevo prima, che si chiama, per darvi un'idea di cosa parlava Vidal, c'è uno che si chiama Shredding the Bill of Rights, cioè facendo a pezzi il Bill of Rights, in cui parla di dell'esecuzione dell'uomo che a Oklahoma City fece scoppiare, fece saltare in aria una serie dell'FBI uccidendo 150 persone. Il saggio poi è stato seguito da un altro saggio, sempre su questo argomento, che si chiama The Meaning of Timothy McVeigh, il significato di Timothy McVeigh, che c'è solo come titolo eccezionale, in cui non prende parte di McVeigh come qualcuno ovviamente ha sostenuto, sui Buckley di oggi, ma dice alcune cose molto intelligenti su perché Timothy McVeigh ha fatto quello che ha fatto. E lì il saggio, come sempre, è intelligente e poi è scritto divinamente. In un letterato c'è anche questa parte di ammirazione per lui, che è scritto così bene. Insomma. I finali di altri libri di là sono stupendi. Mi ricordo ancora questo finale, insomma, perché dalla pena di morte, dall'esplosione, per quello che si diceva alla fine, che, come diceva mia nonna in Oklahoma, every pancake has two sides, ogni pancake ha due lati. Qui la colpa non era solo di McVeigh, ma anche il governo degli Stati Uniti che aveva, come dire, stimolato McVeigh alla violenza per una serie di cose che aveva combinato. Il saggista letterario è supremo, il politico è forse meno focused, è più maniaco, cioè ha delle idee molto fisse. È un liberal di sinistra che ce l'ha con, come dire, che combatte delle battaglie, quindi è meno obiettivo, è meno lucido anche. I suoi saggi politici sono spesso eccessivi, i suoi saggi storici sono spesso sbagliati, cioè ha delle tesi, per esempio la tesi che ha avuto per tutta la vita che Roosevelt aveva provocato i giapponesi e sapeva che avrebbero attaccato per Harbor, cosa dimostrata che lui ha scritto i vari romanzi, i saggi, eccetera, eccetera. Quindi lo storico è spesso inattendibile, studiamo, non è un professore. Il politico è spesso, come dire, unilaterale, monomaniaco. Ce l'aveva con Israele, una violenza da antisemita quasi. Dopo la morte si è accusato di essere antisemita, non lo era, insomma. C'è una polemica meravigliosa con Podolets, che era il direttore di una rivista che si chiamava. Non mi ricordo più come si oxymoron, di cui la prende molto in giro. L'insaggio si chiama A Cheerful Response, una risposta garbata, di 3 pagine che è tanto come avanti. Il letterato invece è sotto, secondo me, cioè non ha quasi difetti, anche la fatalità, anche il pettegolezzo è una dote. Vi leggo, dovrei leggere tutto, ma non stasera, vi leggo un pezzettino per farvi capire di cosa parlo. C'è un saggio in particolare, per farvi capire, non è il migliore, ma vi dà un po' l'idea di come scriveva Vidal, cioè di quanti ingredienti riusciva a mescolare. Mescolava erudizione, cioè sapeva le cose, osservazioni stilistiche, pettegolezzo, esperienze private, che è la materia di un grande saggio, gli sfidi che compongono un grande saggio. È un saggio su Somerset Maugham. Voi siete forse troppo giovani per aver, sicuramente per aver conosciuto Somerset Maugham quando scriveva, non anch'io. Ma in questi ultimi anni, anche in Italia, c'è stato un revival di Somerset Maugham. Somerset Maugham, si scrive così, si pronuncia Maugham, Somerset Maugham. Adelphi lo sta pubblicando tutto. Somerset Maugham ha avuto il destino di molti scrittori, grandi scrittori. Era troppo divertente, era troppo bravo, quindi non era allineato con i grandissimi scrittori sperimentali del Novecento, Kafka, Joyce, Musil, Proust, eccetera. Quindi se lo considerato un po' uno scrittore di serie B, serie B un cavolo, serie B un corno, un grandissimo scrittore che è molto leggibile, ha questo dubbio, questo difetto. Non è grande come Proust, perché il suo è grande come Proust, ma insomma è un grande scrittore del Novecento. Adesso lo stai pubblicando e Vidal non ha aspettato che arrivasse un revival per dire che questo era un grande scrittore. Vidal, essendo un accademico, non aveva tutte queste paturne da accademico. E quindi una delle cose più divertenti di Vidal è che prende in giro, per esempio, il romanzo sperimentale degli anni 50, Rob Grier, i teorici della letteratura. Quelli che anch'io trovo insopportabili, per cui l'inglese com'è? Diffuso? Posso provare? Proviamo in inglese, quindi. It is very difficult for a writer of my generation, if he is honest, to pretend indifference to the work of Somerset Maugham. If he is honest. He has always sought entirely to that. Era sempre lì. By 17, I read all of Shakespeare, all of Maugham. That is, Shakespeare Maugham. Perhaps more to the point, he dominated the movies at a time when movies were the lingua franca of the world. Cioè, dà un'informazione interessante. Era anche un importante screenwriter per il film di Hollywood. Although the French have told us that the movie is the creation of the director, anche se i francesi hanno detto che il cinema lo fanno i registi, Vidal ce l'aveva fatto con la Nouvelle Vague, con l'idea che il regista fosse la cosa più importante. Vidal diceva, è lo sceneggiatore. Molto interessante, magari non è vero, ma interessante dal punto di vista. Vedete come lo mescola altre osservazioni. No one in the 20s, 30s, 40s paid the slightest attention to who had directed On Human Bondage, Rain, The Moon of Sixpence, The Razor of the Razor's Edge, The Painted Day, The Letter. Cioè, nessuno si fregava niente di questi, di chi era il regista di questi film tratti da opere di Somerset Maugham. The true creator was Somerset Maugham. And the generation was enthralled with his senses, exotic imaginings of a duplicitous world. E poi comincia con l'analisi del testo, insomma, col racconto di come erano fatti i romanzi di Somerset Maugham. Quindi, dopo questa introduzione un po' pettegola, molto autobiografica, comincia a parlare di come erano fatti i romanzi. E le restanti 10 pagine di questo libro sono dedicate, questo articolo, sono dedicate a un'analisi ben precisa, ben chiara, cartesiana. Quello che Somerset Maugham ha fatto, cioè di quello che non c'era prima di Somerset Maugham. Per cui l'analisi stilistica è anche un'eccezionale capacità di situare il valore, di dire il valore di posizione, per usare un gergo che dovrebbe essere fatto familiare, non di un fenomeno, ma di un grande autore, il valore di posizione di Somerset Maugham nella letteratura americana di quel periodo. E così per molti altri saggi, insomma, Vidal ha scritto, mi avvio, chiudo il secondo capitolo, arrivo al terzo. Ha scritto, per esempio, forse il più bel saggio su Calvino che io conosco. Molti eccepiscono su questo. A me piace molto, ha scritto anche su Sciascia, molto bello. Sciascia non è un autore facile, è un americano soprattutto, ma è riuscito a scrivere un bellissimo saggio su Sciascia. Quindi questo è quello che vi consiglio caldamente.
E poi potete esplorare poi mille altri
fili che lo legano alla storia italiana del Novecento, insomma, alla storia americana. È un buon modo per vedere l'America, cioè c'è proprio tanta America qui dentro, ed è una guida preziosa. Io vado avanti e concludo, poi la terza parte del mio speech, come si dice, perché questo Vidal mi ha un po', per tornare all'abstract che mi è stato chiesto, Vidal mi ha fatto capire che scrivere come mi avevano insegnato a scrivere all'università forse non era la cosa giusta da fare, cioè non bisognava scrivere come ai punti 1, 2 e 3 degli handout, non bisognava scrivere come i critici scienziati o filosofi o ideologi, ma semplicemente scrivere la propria opinione sulle cose, insomma, in maniera la più franca e chiara possibile.